Prego, avvocato.
Sì, avvocato Costa per Martensen. Io sarò brevissima e mi richiamo quanto alla responsabilità degli imputati.
Di la cui... prendiamo in parola, avvocato.
Certo. Mi prende... terrò fede alla promessa. Dicevo, quanto alla responsabilità degli imputati, io credo che il dibattimento ce ne abbia fornito piena prova e l'ampia requisitoria dei pubblici ministeri, che è stata puntuale, molto lunga e precisa, ce ne abbia fornito ulteriore riprova. Quanto alla sussistenza e alla risarcibilità del danno che il comportamento degli imputati ha cagionato sulla parte civile da me assistita e sulle altre parti civili, io mi richiamo alle conclusioni degli avvocati Guiglia e Rocca che mi hanno preceduto e con cui ho sottoscritto la memoria che abbiamo già depositato. Ritengo quindi che il mio compito quale difensore di parte civile sia semplicemente quello di evidenziare il trattamento di cui è stato fatto oggetto la parte civile Martensen che assisto. È evidente che il dibattimento ci ha fornito la piena prova che quello a cui è stato sottoposto Martensen è sicuramente un trattamento vessatorio, disumano e degradante, che si è esplicato lungo tutta la permanenza del Martensen presso il sito di Bolzaneto, che è stata piuttosto lunga, perché Martensen è uno dei ragazzi che provengono dalla scuola Diaz, da un'esperienza già di per sé traumatica e che si fa via via più grave durante la permanenza di Bolzaneto. Mi permetto di sottolineare solo un episodio, che è l'episodio che poi costituisce l'oggetto del capo di imputazione numero 95 a carico dell'imputato Toccafondi Giacomo, perché il Martensen, che riesce a malapena a tenersi in piedi e viene subito fatto, dopo una certa permanenza nel cortile, fatto entrare nell'atrio, viene sottoposto a quello che secondo Toccafondi sarebbe quello che medicalmente viene definito triage, e proprio durante questo triage si verifica l'episodio che io brevemente voglio citare, che viene riportato alle pagine 43 seguenti della trascrizione delle dichiarazioni che Martensen ha reso in dibattimento, che si è tenuta il 29 di settembre del 2006 e che appunto si verifica in questi termini, cioè Martensen con le gambe tremanti e un po' piegato per i dolori vede arrivare, non sa se perché chiamato o perché comunque passava di lì in quel momento, l'imputato Toccafondi, che in quel momento, come ci dice Martensen, stava mangiando un panino e ha detto che prima avrebbe dovuto finire di mangiare il suo panino e poi si sarebbe occupato di lui, così, diciamo così, provocando la derisione, l'irrisione da parte dei poliziotti che sono presenti in quel momento. Vista la lentezza, perché Martensen è dolorante, con cui si toglie la camicia, Toccafondi accelera il togliersi la camicia, strappandogliela di dosso, fino a che poi lo colpisce con un forte colpo proprio sulle ferite che il Martensen riportava alla schiena, tanto che Martensen dice: ho urlato e sono poi caduto un pochino su me stesso, perché appunto non ce la faceva a reggersi in piedi. Ma i comportamenti vessatori cui Martensen viene sottoposto non si limitano a questo momento di ingresso e a questo, diciamo così, triage, come lo ha definito Toccafondi e come lo definisce la disciplina medica, ma si susseguono anche all'interno del sito, si susseguono nel momento in cui gli viene, diciamo così, presa la patente di guida che poi non gli verrà mai più restituita, e naturalmente anche durante la permanenza in cella. Ricordiamo che Martensen con quella camicia strappata e quei calzoncini rimane poi per praticamente 2 giorni, e nonostante si faccia carico di chiedere coperte o qualcosa per farlo coprire, nessuno naturalmente gliele darà. Mi rendo conto che questi comportamenti vessatori li abbiamo sentiti ripetere tante volte, non solo dalla parte civile che io assisto, ma da tutte quelle che sono passate qui, e credo che proprio la ripetitività, così come l'estensione del tempo, come ha sottolineato la collega che ci ha preceduto, rendono particolarmente gravi i reati che vengono contestati agli imputati. Dicevo, comportamenti vessatori che si verificano non solo in cella. A Martensen praticamente non viene dato nulla da mangiare durante la sua lunga permanenza, né tantomeno viene accompagnato in bagno quando lo chiede, e quando chiede di essere accompagnato in bagno, anche per Martensen la posizione che gli viene fatta tenere è la cosiddetta, quella che i pubblici ministeri hanno definito posizione vessatoria di transito. Lui, anche qui a pagina 50 delle trascrizioni, dice che viene spinto naturalmente verso il basso e tenuto per la nuca, e addirittura in alcuni casi gli viene fatto uno sgambetto, tanto che rischia anche di cadere. Quanto alla firma degli atti, Martensen non solo in un caso rifiuta di firmare gli atti che gli vengono sottoposti perché non comprende la lingua italiana, e non solo non chiede di chiamare il consolato, neanche gli viene chiesto naturalmente, ma nel caso suo è uno di quelli che dicono che in più occasioni, anche attraverso l'aiuto di persone che parlano italiano, che sono con lui in cella, chiede più volte di avvisare il consolato, e in questo, è anche in questo caso naturalmente il consolato non viene chiamato. Anche quando viene portato in bagno, Martensen racconta, come tanti altri, mi rendo conto, ma è proprio qui, secondo me, la specificità di ogni caso, che la porta gli viene detta che deve rimanere aperta, e viene ampiamente deriso durante la sua permanenza in bagno. Ampiamente deriso anche in infermeria, dove viene fatto rimanere più a lungo di quanto necessario. Io credo di non dover più dire molto, io mi richiamo alle mie conclusioni. Le dichiarazioni di Martensen hanno trovato riscontro e nelle dichiarazioni che abbiamo sentito in dibattimento di Otto Vaito, Melleri e Erik Smeier, ma anche nelle dichiarazioni che sono acquisite di Schmiderer, quanto soprattutto all'episodio dell'imputato Toccafondi, perché Schmiderer, che è vero non è venuto a testimoniare in dibattimento, di questo episodio aveva fatto racconto nel corso della rogatoria che era stata assunta in Germania e anche nella querela che aveva depositato. Per cui io brevissimamente mi richiamo alle mie conclusioni, che ho fatto in copia e che quindi darò anche al responsabile civile. Come i colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato, noi chiediamo che i danni vengano liquidati in un separato giudizio, ma che sia assegnata una provvisionale per le ragioni su esposte immediatamente esecutiva di non meno di euro 20.000.
Prego.
Avvocato Caffiero, per le posizioni di Erik Smeier e Tobias Hubner. Io cercherò di essere ancora più rapido, così ho promesso ai colleghi di Torino, a cui lascio ampio spazio. Una considerazione di ordine generale mi preme, e il pubblico ministero che conosce la mia attività di penitenziarista e di grande presenza all'interno delle carceri conosce la sensibilità del sottoscritto nei confronti di quello che può avvenire all'interno del carcere, ma soprattutto al momento dell'arresto. A prescindere dalla colpevolezza o meno dell'imputato, tutto ciò che avviene al momento dell'arresto risente della debolezza e della fragilità di chi in quel momento viene sottoposto anche alle più regolari attività di ingresso all'interno di un istituto penitenziario. Faccio questa premessa per dire quanto queste persone siano trovate già in una condizione particolare di debolezza e di fragilità, e siano state, come abbiamo evinto dall'ampio dibattimento e dalle considerazioni fatte dai colleghi e dai pubblici ministeri, di come queste attività direi regolari non fossero, i trattamenti che io ritengo disumani e gravemente umilianti della personalità sono stati numerosi, e in particolare mi riferisco alla posizione di Hubner. Al di là delle percosse ricevute, del trattamento di perquisizione e di visita medica oltre la normale soglia di tolleranza, è stato fatto oggetto anche di un'iscrizione fatta con un pennarello sul viso, una croce fatta su un pennarello. Certo, questo non riguarda la normale procedura amministrativa che regola l'arresto. E per quanto invece riguarda Erik Smeier, su questo mi soffermo di più, oltre a essere stato deprivato dei suoi diritti, quello di poter chiamare un avvocato, di poter rivolgersi al consolato, di chiamare la famiglia, è stato fatto oggetto di sottrazione del piercing che aveva, che gli è stato fatto levare, ma non solo, gli è stato fatto indossare un cappellino, e questo mi sembra un episodio altamente degradante, con uno stemma raffigurante un pene e una croce che si incrociavano in modo assolutamente irrisorio. Io credo che questa falce, questo pene, diciamo, intersecati, è una forma di umiliazione tale da mettere in gravissima difficoltà il soggetto. Io credo che queste cose che hanno fatto parte di questo episodio gravissimo, che è demandato alla valutazione delle signorie vostre illustrissime, deve essere trattato con il dovuto rigore e con la dovuta attenzione. Io non voglio soffermarmi oltre, perché veramente ho promesso di essere breve. Deposito anche per i miei due assistiti le conclusioni. chiedendo naturalmente il provvisionale, così come richiesta dai colleghi, che non sia al di sotto dei 20.000 euro per ciascuno di loro, e la nota spese.
Ne ha una copia anche per il responsabile? Benissimo, grazie. Prego, avvocato.
Sì, io occupo indebitamente questa parte del tavolo che è libera e quindi ne approfitto. Prima di iniziare la discussione dovrei depositare una memoria per Bertacchini Valerio, che è persona offesa nel presente procedimento, che non è stato citato come testimone, che è stato per un certo periodo fuori dall'Italia e dall'Europa, è tornato di recente, ma ahimè ha preso contatto con me quando il dibattimento ormai era già stato chiuso. Le parti hanno diritto fino alla conclusione del processo al deposito di memoria. In questa memoria Bertacchini illustra semplicemente la sua permanenza a Bolzaneto con qualche frase. Io la deposito.
Allora, diamo atto che l'avvocato Novaro deposita memoria ex articolo 121 CPP redatta dalla persona offesa Bertacchini,
sì,
Valerio.
Forse era più, non è 121, è un riferimento per l'imputato, c'è un errore, forse è 100. Come... Io parlo invece in difesa di molte parti 300, civili costituite.
Non 121.
Dicevo, parlo in difesa di molte parti civili costituite, segnatamente tra gli arrestati di venerdì le parti civili Andrea Graf, Alban Laval, Franceschi Indiana, Otero Barado e Cicarro Sanchez, La Roquel David, Percivati Ester e Ender Talin. Per gli arrestati di venerdì Bertacchini Valerio, Flagelli Amaranta e infine tra gli arrestati di domenica Laura Jäger. Quindi molte parti civili. Cercherò in chiusura di questo intervento di delineare rapidamente quelli che sono i danni riportati da tutte e cercare di compendiare rapidamente la storia di ciascuno. Vorrei invece però occuparmi di una porzione della vicenda che ha occupato il processo, in particolare il Tribunale. Credo che il Tribunale si sia ampiamente reso conto di che cosa è stato Bolzaneto. Una pagina nera dello Stato di diritto, una pagina nera, l'hanno già ricordato i colleghi e il pubblico ministero, per i diritti e per le garanzie degli imputati, degli arrestati, una violazione di quei principi giuridici in tema di habeas corpus, che è una frase che non a caso rimanda, perché la frase integrale habeas corpus ad subicendum, rimanda all'integrità fisica anche della persona. Nel senso che in questo processo c'è stata una riacquisita centralità dei corpi, questi corpi degli indagati, degli arrestati vilipesi nel corso della loro permanenza a Bolzaneto, privati non solo dei loro diritti e delle loro garanzie di difesa, l'impossibilità di avvisare i familiari, di avvisare un avvocato, di avvisare un interprete, ma lesi e maltrattati nella loro integrità fisica. A fronte, dicevo, di questa... Prego. Grazie. Credo che per delineare in qualche modo e ricostruire questa storia vada sottolineato il coraggio civile che le diverse persone offese, poi costituitesi parti civili, hanno avuto, nel senso che sono venute a raccontare scampoli, pezzetti di questa vicenda, ed è una scelta contrapposta invece al silenzio non solo di parte degli imputati, ma al silenzio assordante da parte delle istituzioni. Già i colleghi ricordavano come i ministeri in qualche modo non abbiano mai fatto fronte alle richieste risarcitorie che pure erano state avanzate. La storia di Bolzaneto è chiara, credo, al Tribunale, ma nei processi non si fa la storia, con le sentenze non si fa la storia, ma si tratta di accertare, come dire, verificare l'ipotesi di reato compendiata nei capi di imputazione e riferirla alla responsabilità dei singoli imputati. Ed è quello che io cercherei di fare in riferimento ad alcuni episodi specifici che riguardano in particolare i capi 53, 50, 54, 55 e 56 del decreto che dispone il giudizio, in riferimento alla vicenda e alla responsabilità dell'ispettore Gaetano Antonello. Prima di arrivare in qualche modo a parlare di questo episodio specifico, vorrei provare, richiamando tra l'altro alcune considerazioni fatte dai pubblici ministeri, a offrire alcune osservazioni preliminari, come dire, delle avvertenze di metodo che credo vadano tenute ben presenti nel tentare di affrontare la ricostruzione storica della vicenda. Già i pubblici ministeri hanno in qualche modo delineato nel loro intervento le regole di grammatica della prova che devono essere utilizzate per affrontare gli elementi dichiarativi che compongono il frastagliato e complesso quadro probatorio che è scaturito dalle diverse udienze dibattimentali. E hanno richiamato il vaglio critico che deve essere evidentemente svolto su questi elementi dichiarativi, sul piano dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle diverse valutazioni. Io vorrei provare ad offrirvi inizialmente una valutazione ulteriore che precede in qualche modo questa verifica poi sul campo dei diversi elementi dichiarativi. Perché non mi nascondo, se riconduco queste valutazioni agli episodi specifici di cui ho parlato prima, ma se affronto complessivamente il quadro probatorio che, dicevo, è uscito dall'istruttoria dibattimentale, che indubbiamente nel racconto delle persone offese ci sono molteplici sfasature, molteplici incertezze, molteplici difficoltà di ricordo, molteplici divaricazioni tra i racconti. Ed è evidentemente naturale in una vicenda che è stata traumatica e che comporta, come dire, l'imperfezione dei meccanismi di ricordo e di memorizzazione. Io non voglio farvi perdere troppo tempo su questo, però mi sembra importante tentare di offrire qualche precisazione, perché costituisce questo, credo, una sorta di griglia interpretativa per poter poi affrontare le dichiarazioni concrete che sui diversi reati specifici sono state fatte dalle persone offese. E allora partirei da un luogo comune, che è quello di dirvi: ovviamente la memoria non è un archivio da cui estrarre automaticamente le fotografie dei fatti che sono successi. Cioè, non è un magazzino in cui sono ben conservati i fatti di cui una persona è stata in qualche modo testimone o vittima, ma è sostanzialmente un laboratorio nel quale i dati dell'esperienza vengono continuamente rielaborati alla ricerca di senso. Tanto che nella storiografia normalmente non si parla di memoria, che è un dato statico, ma si parla di ricordare, che è un processo dinamico, che significa che attraverso il ricordare, che soprattutto è il frutto di input, di suggestioni, di provocazioni di un interlocutore molto spesso, lo storico nelle ricostruzioni storiografiche, il giudice o le parti nei processi penali, il tentativo è quello di rielaborare una storia che si è vissuta in passato, con tutta l'imperfezione che ne deriva, perché evidentemente si parte dall'oggi per ritornare a fatti avvenuti in un'epoca più o meno remota, e si tratta di rielaborare, di ricategorizzare in qualche modo una serie di avvenimenti che si sono percepiti direttamente per provare a restituirli alla conoscenza esterna. E su questo vi faccio perdere soltanto una battuta, ma è un tema che a me ha sempre appassionato e quindi mi sento in qualche modo in dovere di provare a segnalarvelo. C'è una straordinaria coincidenza tra quelli che sono gli approdi della storiografia, che dice appunto la memoria è un percorso di reinterpretazione complessiva, e gli approdi invece sul piano neurobiologico, perché ci sono degli studi importanti, penso per i pochi che ho letti quelli di Edelman, che è un premio Nobel per la medicina, che ha fatto degli studi sulle mappe neuronali del cervello per segnalare come i meccanismi di ricordo vanno ad attivare all'interno della mappa neuronale quelle parti, quei collegamenti, quelle sinapsi, quei collegamenti tra neuroni che riguardano proprio le modalità di racconto anche fantastico e di invenzione, nel senso che c'è, come dire, una sorta di analogia tra il ricordare e il tentare di reinventare qualcosa. Tanto che la stessa neurobiologia parla, mi sono segnato una delle frasi più specifiche e più interessanti di questo bellissimo libro di Edelman, che riguarda proprio il meccanismo del ricordo dal punto di vista dei meccanismi appunto cerebrali, e si dice: le percezioni sono in qualche misura delle creazioni, i ricordi fanno parte di processi continui di creazione. Quindi ricordare è una riattivazione dinamica, come dire, di elementi che abbiamo immagazzinato. Ed è evidente che nel raccontare ci sono delle sfasature. Ho detto tutto molto grossolanamente, spero di non essere frainteso. Non significa evidentemente che allora, siccome è una sorta di riattivazione di meccanismi e di elementi di fatto inglobati, significa che nulla più ricostruibile, nulla può più essere in qualche modo restituito alla conoscenza e alla ricostruzione. Non è così. Ma nel momento in cui voi dovete fare i conti con queste sfasature, e soprattutto con le contestazioni plurime che su queste sfasature sono state fatte nel corso del dibattimento, dovete tenere presente questa sorta di griglia interpretativa che ho tentato banalmente di delineare. E cioè che nel momento in cui si racconta una vicenda, e la si può raccontare in diverse fasi, la si racconta nella querela per quanto riguarda le persone offese che sono transitate davanti a noi, davanti a voi, la si racconta in sede di convalida, la si racconta negli interrogatori fatti davanti alla polizia giudiziaria, davanti al pubblico ministero, e poi la si racconta davanti al giudice. Allora ci sono diversi gradi di approfondimento, diversi interlocutori, diverse richieste di approfondimento, ed è evidente, ne discende gioco forza, che spesso i racconti sono parzialmente diversi. Tanto più, dicevo, perché gli interlocutori sono diversi e i luoghi in cui si racconta sono diversi. Faccio soltanto un esempio che però mi sembra paradigmatico ed emblematico di una delle posizioni che io ho difeso. Io ho difeso tutte queste 11 parti civili, le ho conosciute durante le udienze di convalida nel carcere di Alessandria, quasi tutte. E poi diverse di loro sono passate nel mio studio a Torino qualche giorno dopo, usciti da Alessandria, per tentare di imbastire le querele. Ebbene, io, per spiegarvi la fretta e, come dire, l'approssimazione con cui quelle querele sono state fatte, perché erano persone che transitavano da Torino e volevano ovviamente tornare di corsa a casa, e quindi mi hanno raccontato l'episodio senza grossi approfondimenti. Ho scoperto soltanto in udienza che uno dei miei difesi, che si chiama Cicciarro, Io l'ho sempre indicato come cicarro nella querela e anche poi negli atti successivi che sono stati fatti l'ho indicato come cicarro. Si chiama invece cicciarro, nel senso che ha un H in più. L'ho scoperto a dibattimento a segnalarvi come, quando è venuto da me, abbiamo parlato della sua vicenda, evidentemente c'è stata una ricostruzione, un affresco per sommi capi senza nessun approfondimento. Allora non ci si può stupire e non possono le parti civili, non possono le difese degli imputati contestarci che alcuni elementi non sono contenuti nella querela e sono stati riferiti per la prima volta qua. Perché evidentemente quella sede, la querela, la redazione della querela era una sede diversa dall'esame e dal contraddittorio dibattimentale. E questo vale per tutte le parti civili che arrivano da storie, da percorsi diversi, che hanno identità diverse, hanno subito vessazioni diverse e hanno avuto capacità diverse anche di reazione rispetto alle vessazioni subite. E allora per questo vi dico, facciamo attenzione a calibrare le valutazioni, mettiamo in conto che queste divaricazioni sono all'ordine del giorno quando si racconta un fatto traumatico e lo si racconta a distanza di tanti anni. Ma credo che per arrivare finalmente a questo episodio specifico compendiato nei tre capi di imputazione che dicevo in riferimento alla condotta di Gaetano Antonello, la verifica che poi dobbiamo fare dei diversi elementi dichiarativi che avete in atti, cioè gli esami testimoniali delle persone che sono state sentite in questa sede, vada fatta in riferimento al tema probandum, che è la condotta del signor Gaetano Antonello, meglio dell'ispettore Gaetano Antonello, in quella specifica fase della vicenda di Bolzaneto. E qui lo dico subito, ci sono delle imperfezioni di ricordo, ci sono delle capacità di racconto diverse tra le diverse parti civili, ma credo siano del tutto pretestuose le osservazioni che nel corso dell'udienza dibattimentale gli difensori degli imputati hanno fatto. Le affronterò fra un attimo quelle più importanti, ma la prima delle obiezioni che è arrivata è stata quella, di fronte al fatto che alcuni di queste parti civili sono arrivati a Genova assieme, è stato detto badate che questi si sono messi d'accordo, badate che c'è stato, come dire, una sorta di accordo preventivo e arrivano assieme uno accompagnato all'altro. È una obiezione assolutamente priva di senso, perché quel racconto che hanno fatto a voi, come vedremo, l'avevano già fatto in sede di querela, l'avevano già fatto in sede di convalida. Ma poi quell'arrivo insieme, che poi è l'arrivo tra due persone che sono fidanzate, Percivati e la Roquel, e uno che è un loro amico carissimo da anni, Nebo, insieme a una ragazza svizzera che hanno conosciuto, che in particolare la Percivati ha conosciuto in carcere, cioè Ender Talin, si spiega evidentemente con la necessità, come dire, di la condivisione dello stress emotivo subito, la necessità o la voglia di venire assieme per condividere questa esperienza, che è un'esperienza di terrore, perché badate che venire a raccontare l'esperienza di Bolzaneto non è stato facile, per questo parlavo di coraggio civile da parte delle persone offese che sono transitate in quest'aula. Perché in realtà bisogna raccontare i maltrattamenti subiti e c'è la paura di non essere creduti. Mi ricordava adesso un amico poco fa che la paura di non essere creduti è una paura tipica di chi subisce degli stress traumatici pesantissimi. E lui faceva riferimento giustamente all'esperienza di quelli che sono stati in campi di concentramento, che hanno avuto il terrore di non essere ricordati. Ed è esperienza non comparabile, ma badate che un discorso sulla banalità del male dei campi di concentramento come quella fatta da Hannah Arendt in riferimento si può fare anche per Bolzaneto. Guardate che questa zona grigia di funzionari presenti all'interno di Bolzaneto, di agenti presenti a Bolzaneto che non hanno avuto il coraggio civile di opporsi ai maltrattamenti, richiama fortemente quelle esperienze che sono ingigantite per migliaia di volte, ma che sono quelle della Shoah, che sono quelle dei campi di concentramento. E dicevo la banalità del male perché sono persone che probabilmente poi fuori da quel contesto, che era un contesto chiuso e totalizzante, hanno magari comportamenti normali, ma che in quel contesto non hanno avuto la capacità di opporsi alle malversazioni, ai maltrattamenti, oppure li hanno direttamente attuati. Allora, arrivo concretamente alle cose che voglio dire su questi episodi, dicendo subito che dobbiamo misurarci, dovrete misurarci, misurarvi con il racconto delle diverse parti civili e con i testi che la difesa Gaetano Antonello ha portato a dibattimento, che sono testi di grandissima opacità probatoria, quasi tutti, tranne due che invece hanno detto delle cose più significative, ma che hanno, a mio giudizio, la credibilità prossima allo zero. E cercherò di spiegare questa mia impegnativa affermazione. Partendo da un dato che, come dire, è parzialmente esterno al discorso di quello che avviene all'interno della stanza della squadra mobile, ma mi pare significativo perché consente in qualche modo poi di calibrare le valutazioni che dovrete fare su questo preciso punto. Perché quando raccontano del loro arrivo a Bolzaneto, Nebo, La Roquel, Percivati, Cicciarro, Otero e Ender raccontano questo spezzone della vicenda con modalità diverse. Nebo non ricorda con esattezza se ci è arrivato su un furgone o su un autobus e non ricorda con esattezza poi alla fine di Radissi se c'erano gli altri arrestati insieme a lui. La Roquel ricorda gli altri arrestati e ricorda di aver atteso addirittura un'ora prima di scendere da questo furgone. Percivati ricorda gli altri arrestati, che è quella mi sembra più lucida tra i sei, e ricorda l'attesa di circa mezz'ora. Cicciarra ricorda addirittura la presenza di carabinieri sul furgone, che sicuramente non erano presenti. Otero ricorda che è arrivato a Bolzaneto dopo alcune ore dall'arresto, ma non ricorda la presenza di donne, che invece erano con lui, perché Percivati e Ender sono arrivate a Bolzaneto con lui. Ender ricorda di essere arrivata alle 18, ricorda che c'erano degli uomini, ma pensa che non fossero quelli arrestati con lui. Quindi, voglio dire, degli errori grossolani rispetto a un'indicazione che invece arriva da altri molto più specifica e dettagliata. Significa che sono inaffidabili, come dire, a 360 gradi? Significa che hanno mentito? Evidentemente no. Si tratta di nuovo di confrontarci con un ricordo che è imperfetto e si tratta di ragionare sul fatto che ovviamente non hanno nessuna interesse recondito a mentire, ma non ricordano esattamente quel singolo passaggio. Però nel momento in cui si fa un passo leggero in avanti, cioè si racconta l'uscita dal furgone, ecco che invece i passaggi cronologici e il racconto è assolutamente straordinariamente identico per tutti, perché quello è il battesimo del fuoco di Bolzaneto ed è una cosa che rimane impressa. E allora tutti e sei, con toni assolutamente univoci, dicono: siamo scesi da quel furgone, ci hanno ammanettati, o meglio, eravamo già ammanettati, abbiamo continuato ad essere ammanettati, ci trascinavano con le mani tirate indietro, ci tenevano la testa bassa, guai se alzavamo la testa. Qui c'è una sequenza che è impressionantemente uguale da parte di tutti e sei, nonostante la parte iniziale fosse in qualche modo, come dire, leggermente diversa. E allora significa in qualche modo che è il ricordo sulla parte meno significativa che è debole, ma poi quando si affronta in qualche modo il dato che storicamente è più significativo è che il ricordo prende corpo e diventa preciso e significativo. Io mi sono consultato per questa osservazione che sto tentando di porvi, per questa conclusione, una serie di manuali di psicologia giuridica. Ebbene, ci sono delle indicazioni importanti che derivano dall'esperienza empirica concreta sulla capacità di valutare il ricordo dei testi durante gli esami dibattimentali. Si parla per esempio di posizione seriale dello stimolo, lo dice la letteratura scientifica, e sostanzialmente significa che quando si assiste a una serie di eventi concatenati, il ricordo si focalizza sempre sull'inizio e sulla fine di questa concatenazione. Fa più fatica, come dire, a circoscrivere, a raccontare quello che capita a metà ed è più preciso sull'inizio e sulla fine. Infatti sull'inizio qui siamo molto precisi. Sulla percezione dei volti, dice la letteratura scientifica, la percezione normalmente avviene con modalità che sono gestaltiche, che significa che si percepisce in qualche modo la completezza, la globalità di un volto più che i singoli particolari. E si è osservato dal punto di vista empirico che c'è un rapporto inversamente proporzionale tra la capacità di ricordare un volto e gli altri particolari di contorno. E allora, come dirò fra un attimo, sul volto del signor Gaetano Antonello i sei testi sono tutti assolutamente precisissimi. Su alcuni particolari di contorno ci sono alcune piccole imperfezioni, in particolare Ender ricorda un colore diverso della camicia, ma sul volto sono precisi. E questo mi pare confermi un dato che, dicevo, nella letteratura scientifica mi sembra sostanzialmente assodato. E poi, ancora, sempre nella letteratura scientifica si dice di gran lunga è più forte la percezione diretta dell'evento e la capacità di raccontarlo rispetto alla sua collocazione, come dire, cronologica e alla sua collocazione temporale complessiva. E anche qua ci sono evidentemente degli errori poi nella sequenza dei diversi spostamenti fatti dalle celle da parte delle diverse parti civili, ma anche questo non significa ancora che abbiano ovviamente mentito. Detto questo, vediamo di arrivare direttamente al noccio della questione. Richiamo rapidamente quelli che sono gli elementi obiettivi che credo consentano di dire che l'ispettore Gaetano Antonello, insieme ad alcuni personaggi delle squadre che lavoravano all'interno della squadra mobile, sono responsabili, in particolare lui è responsabile diretto dei fatti così come descritti nei diversi capi di imputazione. Richiamo sul punto le considerazioni molto puntuali e appropriate che i pubblici ministeri hanno fatto e le ripercorro soltanto, come dire, a volo d'uccello per ricordarvele. Le lesioni al costato di La Roquel ha avuto la frattura scomposta della sesta, settima, ottava costola sinistra, distorsione rachide cervicale, trauma cranico, sono certificate da un certificato, da un referto medico del pronto soccorso dell'ospedale di Alessandria. Il taglio di capelli che Ender racconta risulta direttamente dal verbale di convalida del 23 luglio, le tre ciocche che io ho potuto apprezzare direttamente mancavano dai capelli, l'abbiamo fatto constatare direttamente al giudice nell'udienza di convalida. Il taglio dei capelli di Cicciarro risulta dalla fotosegnaletica ed è stato ampiamente, come dire, esibito anche in questa sede, all'udienza del 9 giugno, si vede chiaramente dalla fotografia che arriva dal fotosegnalamento, che a Cicciarro manca in qualche modo il codino che partiva dalla nuca e arrivava in giù. E tra l'altro Cicciarro, che è uno di quelli che ha il ricordo meno preciso su una serie di particolari, non ricorda esattamente il colore di questo codino e dice poteva essere rosso o verde. Ed è invece Ender che dice ma io quei capelli li ho visti per terra, a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che non si sono per nulla messi d'accordo. Cicciarro dice rosso o verde e Ender dice no, erano biondi quei capelli. E dal fotosegnalamento risulta che erano decolorati sul biondo quei capelli. Quindi è Ender che ricorda correttamente, è Cicciarro che non ricorda in quel periodo qual era il colore di questa codina che aveva, che partiva dalla nuca e scendeva verso la schiena, ma Ender, che è testimone sul punto, è assolutamente precisa. E questo credo sia un elemento, come dire, di riscontro significativo. Poi il fatto che vengano picchiati dal salame, anche qui con il salame, uno sui testicoli, l'altro sul collo, e anche qui c'è la presenza nel carrello famoso che era stato portato dall'ispettore Giovannetti dentro la stanza, c'è la presenza significativa di un salame Milano. Dopodiché ci sono una serie di dati che i pubblici ministeri hanno enumerati che consentono in qualche modo di corroborare ulteriormente la credibilità del racconto delle persone offese. E sono il numero delle persone presenti nella stanza, da tutti descritti tra 4 e 6, la disposizione delle stesse all'interno della stanza. C'era sempre un capo al di là della scrivania che viene identificato da tutti come il capo e viene descritto come con le sembianze di Gaetano Antonello. Il fatto che il capo indossasse a un certo punto guanti di pelle scura o nera. Il fatto che il foglio da firmare venga in qualche modo parzialmente nascosto e quindi non si riesce a vedere che cosa si sta firmando. E questo lo dicono non soltanto le persone che io difendo come parti civili, ma anche altre parti civili in questo processo. Già il pubblico ministero l'ha ricordato, ma anche vi, i due Rossomando, Nencioli, Callaioli, Lavale e Subri dicono la stessa cosa. Quindi era una modalità, come dire, consuetudinaria. Gli orari, e questo è un dato significativo perché sul punto ci sono poi dei contributi invece contrastanti da parte dei testi della difesa. Sugli orari tutti ricordano che era buio, ci sono alcune qui discrepanze perché evidentemente nessuno aveva un orologio, nessuno era in grado di dire a che ora c'è stato l'ingresso all'interno della squadra mobile. Ingresso tra l'altro che è avvenuto non sappiamo se con modalità successive uno all'altro, perché può anche darsi che ci siano state delle fratture temporali di mezzo. Ma tutti dicono concordemente che era notte. E quando qualcuno sbaglia, sbaglia in eccesso, nel senso che sposta troppo in avanti probabilmente il momento in cui hanno firmato, ma non la sposta, nessuno la sposta mai alle 10:30-11 di sera, come invece dirà l'ispettore Giovannetti, o comunque lascerà intendere l'ispettore Giovannetti. Perché la Rochelle dice era notte, Ender dice era l'una alle 2 era buio, Cicciarro dice erano le 2 alle 3 ed era buio, Otero dice era notte era buio, Percivati qui dirà verso mezzanotte, forse l'una, poi in realtà ipotizza forse un poco più avanti, c'è una contestazione dall'interrogatorio fatto nel novembre del 2001 e gli si dice lì in quella sede hai parlato di due o addirittura delle tre, e qualcuno gli contesta anche di aver detto in querela le 5. Fatto sta che comunque se Percivati sbaglia, sbaglia perché sposta ulteriormente in avanti, ma la percezione soggettiva è che quel fatto non è avvenuto nell'immediatezza dell'ingresso, non nelle prime ore dopo l'ingresso in Bolzaneto. Poi c'è la dislocazione della stanza che coincide con quella della squadra mobile e qui di nuovo si contesta Percivati di non aver subito detto che era la prima stanza, anzi la seconda stanza dall'ingresso, e Percivati spiega che ricordava che era la stanza più vicina al bagno e ne ricordava solo una tra il bagno e l'uscita, invece ce n'è due e quindi spiega in qualche modo l'errore in cui può essere in corso. L'abbigliamento di questo signore, in borghese con i jeans, lo dicono Cicciarro e Otero, la camicia verde di cui parlano Percivati e Cicciarro, e qui c'è invece l'errore di Ender che dice poteva essere forse giallo o rossa, perché il dato cromatico sfugge, ma il dato significativo, la faccia, il volto, i riccioli neri, i capelli scuri, l'età tra 35 e 40 anni, la corporatura normale atletica, l'altezza addirittura, non sbagliano quasi di un centimetro, perché tutti parlano in riferimento o alla propria statura o ad altre persone di cui hanno parlato, di una statura che oscilla attorno agli 1,75-1,76. I capelli scuri o ricci, ho già detto, senza barba né baffi, e poi il riconoscimento fotografico che fa direttamente la Rochelle. Infine la durata dell'episodio. Nebo parla di 10-15 minuti, Percivati dice che la durata della presenza di Ender fuori dalla stanza fu di 10 o 15 minuti, e Ender dice la stessa esatta cosa, parla di appunto di 10 o 15 minuti, Otero parla di 20 minuti. Dopodiché un altro argomento, un tema di discussione sulla ricostruzione storica è se c'era all'interno di quella stanza qualcuno che aveva operato il loro arresto sulla strada. E qui tutti negano, dicono che di non ricordare nessuno che aveva operato l'arresto. La Rochelle a un certo punto, di fronte alle contestazioni, ha qualche dubbio e dice ma forse ho visto una persona grossa, calva, più bassa di me, la descrive e la descrizione corrisponde esattamente all'ispettore Salomone, tanto che è lo stesso La Rochelle a dire sì, in effetti è quello che ho visto transitare e poi rimanere al di fuori della cella, e dice forse lui potrebbe averci arrestato. Non è evidentemente così, tant'è che è lo stesso La Rochelle a indicare quella persona che descrive come grassa e calva nel Salomone. Solo Cicciarro dice di aver visto uno con il calvo, con il ventre un po' preminente, lo descrive anche fisicamente, descrive anche il colore della maglietta e dice forse poteva essere sulla strada in moto. E Percivati però dà la stessa descrizione di questo personaggio e dice escludo che fosse sulla strada, è quello che mi ha accompagnato all'interno di quella stanza. E quindi non può essere, come dire, è Cicciarro nuovamente che sbaglia, che è uno forse delle persone meno attendibili tra i sei dal punto di vista della capacità di ricordo. Quindi anche quell'indicazione che arriva da Cicciarro, quando dice forse qualcuno c'era, viene disattesa da Percivati, molto più precisa, che dice sì, c'era uno con quelle caratteristiche, ma è proprio quello che mi ha accompagnato nella stanza e non era quello che ci aveva arrestati sulla strada. E poi tutti sono in grado comunque, in riferimento a quello che gli è capitato nella notte, di dire che, incrociando i dati, e soprattutto l'unico dato certo di questa vicenda cronologica, che è il fotosegnalamento, perché poi su tutti gli altri dati credo regni buio e incertezza, perché sulle visite mediche io non sono così convinto che i certificati medici che avete in atti portino delle date, degli orari significativi. Il fotosegnalamento è sicuramente preciso perché si imprime in qualche modo sulla fotografia. E sul punto, in qualche modo, tutti collocano il fotosegnalamento non molto dopo il passaggio nella squadra mobile. Se voi andrete a vedere i fotosegnalamenti di queste persone, sono tutte a partire dalle due in avanti. L'unico che fa un errore, di nuovo, è Otero, che invece dice... che, come dire, colloca il fotosegnalamento molto dopo e invece il suo fotosegnalamento è alle 23:22. Ma Otero colloca l'immatricolazione nella prima fase della vicenda, quindi attorno alle 23, quindi probabilmente confonde i due passaggi, tra immatricolazione e fotosegnalamento l'inverte, perché il fotosegnalamento avviene alle 23 e l'immatricolazione alle 3. E nel ricordo invece del testimone c'è una sorta di inversione tra questi due elementi. Allora, dicevo, tutti questi elementi convergono per dire a Gaetano Antonello quel fatto lo ha commesso. Vediamo qual è l'ipotesi alternativa che può trovare campo e eventuale dignità esplicativa rispetto alla ricostruzione fatta dalle parti civili. L'unica ipotesi alternativa è una menzogna collettiva preordinata e, come dire, messa a punto tra tutti, perché se no non si riesce a spiegare in qualche modo una ricostruzione così coincidente. Questa ipotesi alternativa si scontra intanto col fatto che se si fossero messi d'accordo non ci sarebbero tutte quelle imperfezioni, quelle differenze, quegli scarti di cui parlavo prima. Ma questa decisione di calunniare, ammesso che, perché poi lo dico subito, molto perentoriamente, devo dire, alla fine della scorsa udienza preliminare credo che il difensore di Antonello avesse addirittura chiesto la trasmissione degli atti per calunnia nei confronti dei miei assistiti, che era un modo, credo, un po' forte per segnalare al giudice che non erano credibili. Perché non mi sembra proprio pensabile un tipo di iniziativa di questo tipo. Ma questa decisione di calunniare, che credo sia l'ipotesi di ricostruzione storica che cavalcherà la difesa di Gaetano Antonello, quindi un'ipotesi di calunnia preventivamente concordato, non fa i conti con il dato storico con cui vi dovete confrontare, perché questa eventuale calunnia concordata va riferita al 23 di luglio del 2001, se fosse stata concordata. E perché dico questo? Perché in realtà è dal 23 di luglio che questi ragazzi sostengono in qualche modo questa ricostruzione storica della vicenda. Ora voi qui ci scontriamo, come dire, con i dati parziali di conoscenza del Tribunale. Il Tribunale non può apprezzare e leggere direttamente le dichiarazioni fatte in sede di udienza di convalida, perché evidentemente non fanno parte dell'universo conoscitivo del Tribunale come atti processuali. Però quegli atti hanno trovato ingresso in questo processo attraverso le contestazioni che, un po' inopinatamente, le difese, in particolare la difesa di Gaetano Antonello, ha fatto alle diverse parti civili. Quindi, come dire, le contestazioni sono fatte al fine della credibilità, ma hanno consentito l'ingresso parziale di quei verbali. E allora io vi dico che se voi andrete a verificare quei verbali e li utilizzerete così come sono stati utilizzati per le contestazioni per la credibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 503 e 500 del codice di rito, voi avrete modo di apprezzare che fin dalle prime battute del procedimento, cioè dall'udienza di convalida, La Rochelle, Percivati, Ender e gli altri hanno fatto queste dichiarazioni. E allora per recuperare queste come dire, queste contestazioni che fanno in qualche modo il gioco di questa difesa di parte civile, io vi dico che nel verbale dell'udienza in cui viene sentito la Rochel, che se non sbaglio è quella del 12 giugno 2006, l'avvocato Morabito, che è il sostituto dell'avvocato Masce, difensore di Gaetano Ammontonello, a pagina 108 del verbale contesta la Rochel di aver parlato di questa vicenda e di aver detto che c'era una persona in divisa. E in qualche modo questa contestazione credo consenta a me di dire, badate che quindi questo significa che la Rochel, al di là dell'errore sulla divisa o meno, che a questo punto mi sembra trascurabile, ma la Rochel fin dal 23 luglio del 2001 ha parlato delle botte che aveva preso all'interno della squadra mobile, tant'è che aveva indicato una persona che aveva la divisa. Quindi se calunnia c'è stata, è calunnia che avrebbe dovuto maturare addirittura prima dell'udienza di convalida, perché nell'udienza di convalida questi signori non si sono parlati, erano maschi e femmine insieme, e quindi l'ipotesi di una calunnia collettiva non sta in piedi per la ragione che noi dovremmo retrodatarla a un'epoca addirittura antecedente all'udienza di convalida, senza che ovviamente ci sia nessuna giustificazione apparente in quella fase per andare a calunniare qualcuno, visto che Gaetano Antonello era ancora lontano da essere individuato come il possibile autore di questa vicenda. E poi ci sono altre due obiezioni che mi sembrano importanti, una di natura logica e l'altra di valutazione processuale diretta del materiale. Lo dirò fra un attimo, ma uno dei testi che è stato sentito in quest'aula, l'ispettore Giovanetti, verrà a dire in qualche modo che Gaetano non c'entra nulla e lui invece, che era la persona che materialmente ha arrestato queste sei persone, è lui che ha redatto gli atti all'interno della squadra mobile, gli atti di trattazione vengono fatti da lui e in qualche modo le firme potrebbero, vedremo perché dico potrebbero, essere state fatte mentre i ragazzi erano presenti davanti a lui. E allora sul piano logico non si capisce perché questi signori, e cioè le sei parti civili, abbiano deciso di calunniare una persona come Gaetano Antonello, che nulla c'entra rispetto alla loro vicenda, perché non li ha arrestati, e noi sappiamo, secondo quello che dice Giovanetti, che l'arresto non è stato così semplice, nel senso che c'è stato comunque in qualche modo un alterco. E allora, se volevano calunniare qualcuno, perché non prendersela con Giovanetti, che era la persona che, ci viene a dire, era quello che in realtà non solo li ha arrestati, ma anche li ha portati a Bolzaneto e poi li ha fatti firmare davanti a lui. Quindi sul piano logico, evidentemente, non ha senso prendersela con un personaggio che è del tutto esterno alla loro vicenda processuale complessiva. E poi badate che il discorso particolarmente garantista che hanno fatto i pubblici ministeri nei confronti della posizione di Salomone può essere recuperato, credo, e speso fruttuosamente anche per quanto riguarda la valutazione in chiave di attendibilità di la Rochel. Perché la Rochel, che aveva indicato in Salomone una delle persone che l'avevano accompagnato nella squadra, all'interno della stanza della squadra mobile, era stato estremamente cauto poi nel dire che questa persona non era entrata all'interno della stanza, era probabilmente rimasta al di fuori nel corridoio. E sulla base di questo spunto, di questa dichiarazione, i pubblici ministeri hanno detto: chiediamo il proscioglimento e la soluzione di Salomone. Ma allora è questa la condotta, come dire, di una persona che ha un intento calunniatorio verso chi che sia rispetto ai passaggi a Bolzaneto? Evidentemente no, c'è una grande cautela da parte di la Rochel nel tentativo di, come dire, essere molto preciso su questi fatti storici e non calunniare nessuno. Grande cautela nel senso che avrebbe potuto, come dire, incrementare il volume delle accuse anche contro Salomone e non l'ha fatto. Vediamo rapidamente i testi invece a difesa sentiti, portati su indicazione alcuni dei pubblici ministeri e gli altri soprattutto della difesa di Gaetano Antonello. Dico subito che questi testi, lo hanno già osservato i pubblici ministeri, hanno probabilmente un interesse personale nella intera e complessiva vicenda della squadra mobile, perché all'interno degli uffici della squadra mobile il pestaggio c'è stato ed è stato realizzato da più persone riunite, tra 4 e 6. Loro facevano parte delle diverse postazioni e quindi è possibile che abbiano un interesse, come dire, a chiamarsi fuori per evitare responsabilità dirette. Tant'è che sono tutti molto sfuggenti rispetto alla loro presenza all'interno di quella stanza. Già i pubblici ministeri ve l'hanno detto, ci sarà scritto nella loro memoria ricostruttiva e quindi, come dire, metto da parte le dichiarazioni di Zampese, di Tammaro, di Accornero e di Scarpa che sostanzialmente dicono: forse sì, ci ricordiamo di un passaggio di qualcuno, però non eravamo presenti, entravo e uscivo continuamente, non mi occupavo di quelle, quindi sono testi di assoluta opacità. Poi c'è il dottor Tinelli, che è un testo a difesa portato dalla difesa Gaetano Antonello, che è il medico del pronto soccorso, perché voi sapete che nel famoso referto in cui si è dato che la Rochel ha subito quelle lesioni, e cioè la frattura delle costole, si dice che il ragazzo avrebbe riferito che quelle lesioni erano avvenute perché era stato percorso durante Tafferugli. E qui hanno già ben argomentato i pubblici ministeri per chiarire come probabilmente c'è stato un fraintendimento all'interno del pronto soccorso. in aggiunta a quello che hanno detto i pubblici ministeri che probabilmente hanno scritto nella loro memoria, io vi dico che se il medico ricorda la presenza di un gruppetto di ragazzi e non ricorda se poi però questi ragazzi si sono defilati o no, per Civati, in epoca non sospetta, viene a dirvi che in realtà lei non ha accompagnato dentro poi la Roquel nel momento in cui c'è stata la visita. Quindi l'attività di interprete che viene in qualche modo attribuita per Civati avviene nella fase iniziale, dopodiché la visita la fa la Roquel, è la Roquel che col suo francese e un italiano stentatissimo comunica con il medico, e quindi il medico prende nota di questo fatto, e cioè percorso durante i tafferugli come ragione delle lesioni riportate. Invece il testo Giovanetti parla di una sorta di conflitto o confronto duro che avviene nel momento dell'arresto. E vi segnalo allora soltanto due cose sul punto. Il primo è che nel verbale di arresto che voi avete in atti, perché è stato prodotto, non si parla di nessun tipo di conflitto fisico da parte di Giovanetti nei confronti di la Roquel, nel senso che in questo verbale si dice genericamente che gli imputati si sarebbero attivati non nei confronti di Giovanetti ma nei confronti degli operanti in divisa. E quindi non si parla di questo intervento diretto che Giovanetti assume avrebbe fatto nei confronti di la Roquel, dandogli un colpo, un pugno e un calcio al torace. E poi io dico, fratturare tre costole con un calcio e con un pugno, voglio dire, di fronte a una persona che ti sta in piedi di fronte, è assolutamente difficilmente praticabile, a meno che non si coltivino le arti marziali. È facile rompere delle costole se una persona è per terra o se è seduta e viene colpita con un calcio perché lo si attinge, mentre è fermo ed è più basso, come dire, è più vicino come posizione rispetto a chi infligge il calcio. Ma sfido chiunque a provare a rompere delle costole saltando in aria una persona che è di fronte a noi di qualche metro. Invece Giovanetti questo assume che sarebbe avvenuto, cioè avrebbe colpito direttamente con un calcio il povero la Roquel con questa modalità. Dicevo, i due testi significativi della difesa Gaetano Antonello sono Gori e Giovanetti. Li passo in rassegna rapidamente per arrivare a delle conclusioni che io credo non possono che essere quelle già proposte dal pubblico ministero. Il testo Gori, che viene sentito all'udienza del 21 maggio 2007, dice sostanzialmente questo. Ricorda questi ragazzi, Gori non fa parte della postazione di Gaetano Antonello, non transita, cioè non fa parte delle postazioni della squadra mobile. È persona che transita lì, come dire, per caso, probabilmente perché aveva degli arrestati suoi, e dice, ricordo queste persone, la maggior parte aveva dei capelli tipo rasta, e qui c'è un primo errore perché soltanto Ender tra i sei arrestati aveva i capelli tipo rasta. Dopodiché dice, sono rimasti circa 5 minuti, giusto il tempo di fargli firmare la nomina difensore e le lezioni di domicilio, poi venivano riportati in cella. E invece gli atti di cui noi discutiamo sono un verbale di sequestro e un verbale di perquisizione. Dopodiché gli si chiede, era presente l'ispettore Giovanetti al momento della firma? E lui dice sì, però non è che ricordo bene perché non li ho visti tutti, entravo e uscivo. Quindi prima dice sì, poi depotenzia in qualche modo questa perentoria affermazione iniziale. E poi vedremo che alla fine del suo esame se la rimangerà completamente. Dice che Giovanetti avrebbe raccontato che questi saccheggiavano i supermercati, c'è un grazioso e gustoso siparietto sull'utilizzo del salame, dice figuriamoci, avevamo tutta fame, tutti fame, figuriamoci se ci saremmo messi a picchiare qualcuno con il salame. Poi parla, per quanto riguarda la cronologia dei diversi passaggi, del fatto che il fotosegnalamento avveniva quasi in concomitanza con la trattazione atti, e noi sappiamo che nel caso di specie così non è avvenuto, e a quel punto glielo si contesta, o meglio, i pubblici ministeri gli dicono, ma guardi che gli orari non tornano, perché se per questi sei fosse avvenuto quello che dice lei, il fotosegnalamento avviene invece molto più tardi. E allora lui si rimangia all'affermazione e dice, parlo solo per i miei arrestati, in realtà sugli altri non ho certezze. Sui tempi, dice, Giovanetti si ferma fino alle 23:30-23, e questo è un dato molto significativo, lo dirò fra un attimo, e poi finalmente la domanda che gli faccio io in conclusione, ma i sei, lei se li ricorda all'interno di questa, anzi dico, nella vostra, puntini puntini? E lui dice, no, sono entrati forse, ma non li ho trattati io, avevo sinceramente i miei da trattare, non mi interessavano gli altri, dietro front, e poi clamorosamente quindi fa una retromarcia rispetto alle affermazioni iniziali. Quindi anche Gori è un testo che nulla ci dice rispetto al fatto concreto. È un test che è venuto evidentemente con gli auspici della difesa di aiutare la posizione dell'ispettore Gaetano Antonello, che in qualche modo tenta spericolatamente di offrire qualche spunto di ricostruzione a vantaggio dell'imputato, ma che poi se li rimangia perché dice, sai sì, mi ricordo vagamente, ho già detto prima che li descrive malamente per quanto riguarda la capigliatura, ma sta di fatto che poi si rimangia questa perentoria affermazione iniziale. Il vero test che in qualche modo arriva a sostegno di Gaetano Antonello e l'ispettore Giovanetti. E sul punto i pubblici ministeri hanno, credo prudentemente, coltivato un basso profilo dicendo Giovanetti è venuto a dire delle cose, ma probabilmente si sbaglia, e quindi non costituisce una prova a favore dell'imputato. Ed è una conclusione corretta alla luce della lettura del verbale in forma riassuntiva, che è l'unico che al momento sarebbe in atti. Nel senso che nel verbale in forma riassuntiva Giovanetti descrive un po' la vicenda, con molti errori perché parla, dice di aver visto i sei discendere dal furgone, dice che c'era una persona corpulenta che li stava aspettando, e sono tutti elementi che non tornano rispetto al racconto delle parti civili. E poi dice, non ho assistito ad atti di violenza durante la firma dei verbali, tanti si rifiutavano di firmare. E allora i pubblici ministeri argomentano sulla base di questa parte dell'affermazione, Giovanetti probabilmente si confonde, ha presente altri casi perché qui soltanto Percivati si è rifiutata di firmare. Quindi sulla base di questo verbale riassuntivo si potrebbe dire fanno bene a coltivare un profilo basso. Ma io Giovanetti me lo ricordo e sono convinto che Giovanetti sia venuto a raccontare un cumulo di bugie al tribunale. Io ho preso degli appunti rispetto a quello che Giovanetti ha raccontato e parte di questi appunti li ho ritrovati nel verbale in forma riassuntiva. Io non so se ci sia una registrazione di quello che ha detto Giovanetti. Dal verbale in forma riassuntiva sembra che la registrazione sia saltata e non so che tipo di richieste farà la difesa dell'imputato. Io però vorrei confrontarmi, visto che parlo prima dell'imputato, anche con quello che ho sentito direttamente in quest'aula, in particolare sul piano cronologico, perché Giovanetti ha detto tante cose, ha detto delle cose erronee, tipo l'attesa da parte del medico di essere arrestati che li avrebbe aspettati 10 metri prima dell'ingresso a Bolzaneto, che è particolare, che non ricorda nessuno. Dice di aver fatto un primo verbale attorno alle 19, il verbale di arresto, poi di essersi messo a gironzolare per il sito di Bolzaneto, di essere andato a farsi refertare e di aver fatto poi passare i 6 arrestati prima di lui. E questo è un dato completamente falso, che probabilmente deriva da un cattivo ricordo, perché tutti e 6 le persone in questione sono state refertati verso la tarda nottata prima mattinata, cioè dalle 3 in avanti comunque, non prima, addirittura qualcuno alle 6:00. E quindi questo ricordo di Giovanetti è sicuramente sbagliato. Però Giovanetti vi dà una sequenza temporale straordinariamente precisa che cozza con una serie di elementi obiettivi. E questo mi sembra il dato poi più significativo con cui vorrei che il Tribunale finisse per confrontarsi. Perché Giovanetti dice, il dato che io ho certo nella memoria è che sono arrivato a casa verso le 11:30, forse poco dopo. Dice di aver iniziato a scrivere il verbale di perquisizione alle 22, di averlo finito alle 22:35. Poi dice, queste persone mi sembra di averle viste rapidamente, qui il pubblico ministero dice probabilmente si sbaglia di persone, ma lui dice le ho viste e sono venute nel giro di 1 minuto e mezzo, hanno firmato tutte. Quindi diciamo non alle 22:37, ma poco dopo le 22:35 avrebbero tutti firmati. Poi dice Giovanetti, a un certo punto arriva la Pacchiarotti e Pacchiarotti se ne va con me, però qui sul punto non è più così preciso perché non ricorda se l'ha accompagnata lui a casa oppure no, ma lui e la Pacchiarotti se ne vanno alle 23 da lì. E la Pacchiarotti arriva quando i ragazzi hanno già firmato, secondo il suo ricordo. Quindi la sequenza temporale è, faccio il verbale, lo finisco alle 22:35, questi firmano nel giro di 5 minuti, dopodiché, dopo un po' di minuti, arriva la Pacchiarotti e ce ne andiamo via. Allora, questo che è un dato significativo, cozza con il ricordo dei ragazzi che dicono, siamo passati lì dentro in tarda notte. E dico subito, il fatto che in quel verbale ci sia una data... che è la data di redazione del verbale, le 22:35, non significa che abbiano firmato le 22:35, perché ci sono anche altri verbali, sempre per quanto riguarda la stessa vicenda, in cui si dà atto che poi vengono avvisati il difensore e il pubblico ministero, dottor Franz, alle 23:40, sono verbali firmati anche da Giovanetti, quindi è probabile che qualcuno, una volta che Giovanetti ha redatto gli atti, li abbia utilizzati successivamente per farli firmare ai ragazzi. Ma stiamo a questo dato cronologico che è significativo. Lui non ricorda esattamente quanti siano passati, chi abbia firmato o no, lo dice proprio apertamente nel corso dell'udienza dibattimentale. Però è preciso nel dire che questa è la sequenza, quindi diciamo che per le 11:15 dovrebbero aver tutti firmato. E questo cozza straordinariamente, dicevo, contro il ricordo dei ragazzi, cozza contro l'ulteriore ricordo perché tutti collocano questo passaggio nella squadra mobile non molto prima del fotosegnalamento. Percivati dice addirittura verso 1 ora prima del fotosegnalamento, il fotosegnalamento di Percivati è dell'1. Ma qui siamo ancora, come dire, a un confronto tra quello che dicono le parti civili e quello che dice un test. Ma c'è un'altra test che è assolutamente esterna, e concludo su questo, è una test esterna che è Diana Franceschin, che ha condiviso la, come dire, prima detenzione a Bolzaneto con Percivati e Ender. E Franceschin nel suo verbale, deposizione dell'udienza 13 febbraio 2006, le pagine sono le pagine 73-75, e Mi rendo conto che l'ora è tardi, ma credo sia un particolare significativo che consente, come dire, di smontare il ricordo dell'ispettore Giovannetti. La signorina Franceschin dice: io sono rimasto dentro questa stanza accompagnata da Percivati e da Ender, non è successo nulla in questo, fino a che io non sono andata a fare il fotosegnalamento, o meglio, dal momento in cui sono entrata lì, attorno alle 8 di sera, fino al fotosegnalamento siamo andati nell'ordine tutte e tre in bagno, tant'è che poi abbiamo subito violenze, minacce e quant'altro, Percivati addirittura la testa nella turca. Ma ricorda Franceschin, che è un testo esterno a questa vicenda e quindi che non ha nessun interesse in causa, ricorda che fino alle 23:37, che è la data del suo fotosegnalamento, quindi pochi minuti prima delle 23:37, Percivati e Ender sono rimasti all'interno della stanza, della cella in cui erano tutte e tre detenute. Questo significa che allora, come dire, l'imputare dal punto di vista cronologico a un momento che è antecedente di un po' alle 23, il passaggio nella squadra mobile, come dire, è un tentativo, non so se fatto in buona fede o no, ma sta di fatto che è un tentativo che non consente una ricostruzione storica concreta e puntuale della vicenda. Perché in quel momento, cioè tra le 22:30 e le 23, Percivati e Ender erano sicuramente dentro la stanza, dentro la cella con Franceschi Indiana. Non erano ancora transitate negli uffici della squadra mobile. Questo mi sembra una conferma ulteriore del fatto che, non so dire se sia in buona fede, l'ipotesi benevola è che si sia sbagliato l'ispettore Giovannetti. Quella malevola che io credo si possa avanzare, che in realtà sia venuto a dare una mano a un amico, a un conoscente, abbia detto un cumulo di cose che non stanno in piedi. Ma sta di fatto che anche nell'imprecisione che ha, ci dà delle indicazioni precise sui tempi, e questi tempi non tornano per nulla. E allora ne discende, almeno sotto questo profilo, io vi ho fatto grazia di un'altra serie di elementi che mi sembrano però più marginali, e siccome suppongo che il Tribunale sia stanco e l'ora sia tarda, non vorrei continuare a insistere, ma mi sembra insomma che Giovannetti, se si fa riferimento al verbale in forma riassuntiva, non dica niente di particolarmente significativo. Se ci ricordiamo quello che ha detto qua, io ne ho una trascrizione piuttosto fedele, credo che l'indicazione cronologica che ci ha dato, che risponde anche a quella che c'è nel verbale riassuntivo, perché anche nel verbale riassuntivo dice: me ne vado alle 23, allora quella indicazione temporale alle 23 non sta in piedi rispetto al racconto dei ragazzi, che è suffragato da una dichiarazione ulteriore, quindi da un elemento dichiarativo che va a sostenerli quanto alla loro veridicità. Ne discende come conseguenza che l'ispettore Giovannetti o non ricorda bene, comunque non ricorda bene, che quindi la responsabilità dell'ispettore Gaetano Antonello, per tutti gli elementi che ho ricordato prima e che hanno richiamato i pubblici ministeri nella loro discussione, consentono l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Finito sul punto, arrivo rapidamente alle mie conclusioni che depositerò per iscritto, segnalandovi che si tratta quasi di un libro, perché tra conclusioni, note e spese che io ho redatto su indicazione dei colleghi, scorporando anche le posizioni giorno per giorno, e non so se ho fatto bene perché le cifre diventano veramente molto alte, ma mi rimetto alla valutazione ovviamente del Tribunale sul punto. Passo rapidissimamente in rassegna le diverse posizioni degli imputati per segnalare come, rispetto alla richiesta di provvisionale, io l'ho in qualche modo adattata e calibrata rispetto alle diverse posizioni. Tutte le parti civili che assistono sono uscite bastonate da questa vicenda, non solo fisicamente ma dal punto di vista psicologico. Rimando ai rispettivi verbali d'udienza, tutti hanno raccontato che la vicenda li ha traumatizzati, che hanno dovuto ricorrere a cure mediche per le lesioni corporali e qualcuno anche psicoterapiche. Credo che le posizioni, come dire, Graf, Franceschin, Bertacchini, Jäger ha avuto una permanenza molto lunga, siano comunque posizioni, come dire, forse più leggere, perché le vessazioni che ci sono state non sono state così umilianti e degradanti come per gli altri. Quindi la mia richiesta di provvisionale si attesta sui 20.000 euro come quella degli altri colleghi. Per quanto riguarda invece le sei persone di cui parlavo prima, o meglio le cinque che difendo io, e cioè Otero, Cicciarro, Larrocchelle, Percivati e Ender, qui mi pare che le vessazioni siano state tali da consentire di calibrare in misura leggermente superiore la richiesta di provvisionale, che quindi ho stimato sui 22.000 euro. E lo stesso vale per Laval. Laval è un ragazzo, un giovane socialista francese che si è trovato sbattuto dentro Bolzaneto con un'accusa infamante, che era quella di tentato omicidio di un poliziotto, un'accusa credo del tutto inventata. Sta di fatto che tutti quelli che sono transitati da Bolzaneto, attesa quel tipo di contestazione, l'hanno malmenato e picchiato. Laval ha avuto paura di morire, Laval ha ricorso alle cure psicoterapiche ancora quando è stato era ancora in cura quando è stato sentito da questo tribunale, e cioè nel 2006, quindi una situazione di grande prostrazione psicologica, per cui anche per lui ho calibrato in misura leggermente superiore la richiesta di provvisionale. E infine c'è la Roquel, che ha dei danni fisici imponenti, la frattura delle costole, per lui la richiesta è ulteriormente più alta rispetto a quella degli altri. Deposito tutto per iscritto con riserva di farne copia e darla al responsabile civile. E si tratta veramente di un libro, io l'ho raccolto in questo fascicolone. La memoria? No, si prende in mano. Sono le conclusioni di tutte le note nel lavoro. Mi fa bene.
Prego, Luca.
Aspetti che se il tribunale.
Prego. Tu Elena, cosa dici?
Allora, avvocato Roccatti, per
ce la fa avvocato a contenere entro le 17:30, perché sì, proprio sì, in 10
sì,
minuti.
Sì, sì, no, anche perché era reputo assolutamente fondamentale discutere dopo il collega Novaro proprio per una completezza di trattazione. Allora, dicevo, avvocato Roccatti, per Nebo César. Di Nebo hanno parlato già a più riprese i pubblici ministeri durante la loro requisitoria ed il collega Novaro che mi ha preceduto, perché anche Nebo, analogamente ai 5 assistiti del collega Novaro, ha come capo di imputazione specifico il numero 56, ovvero la violenza privata ricondotta all'ispettore Gaetano Antonello. Non mi dilungherò, anzi non richiamo neanche se non molto brevemente quelli che sono i dati che riguardano Nebo, proprio perché ne hanno già parlato le persone che mi hanno preceduto. In realtà vorrei poi solo soffermarmi su un aspetto che reputo di fondamentale importanza e che attiene a quello che è il danno subito dal mio assistito francese. E quindi, molto brevemente, Nebo è arrivato a Bolzaneto il venerdì 20 luglio alle ore 19 circa ed è stato tradotto poi per il carcere di Alessandra il giorno successivo, cioè il sabato, alle 6:30 del mattino. Questo significa che la sua permanenza a Bolzaneto indicativamente è stata di 11 ore e 30 minuti. Ci ha riferito nel corso del suo esame, che è avvenuto il 12 giugno del 2006, di essere stato percosso nel corridoio, nella cella, di aver dovuto stazionare in quelle che sono state definite le note posizioni vessatorie di transito e di stazionamento, di aver ricevuto colpi nella pancia, sul ventre, nei genitali, dietro la schiena, calci di ogni genere, di aver ricevuto numerosi schiaffi. Sono dichiarazioni contenute nelle pagine 10 e 13 del verbale di trascrizione. Ci ha detto ancora di aver sempre avuto i polsi legati con i cosiddetti laccetti di plastica, tranne per rari momenti. Io credo che l'unico momento in cui i laccetti non hanno costretto i polsi è stato il momento del fotosegnalamento. Ci ha riferito, e sul punto non credo occorra spendere altre parole, di aver ricevuto numerosissime percosse e colpi all'interno dell'ufficio trattazione atti, dove c'era la postazione dell'ispettore Gaetano Antonello, e su questo mi richiamo a quanto già detto dal collega in precedenza. Vorrei solo richiamare insomma l'attenzione del Tribunale sull'ulteriore aspetto che i numerosi colpi al ventre, sui genitali, sono stati inflitti perché Nebo chiedeva e lamentava quello che io credo legittimamente ciascuno di noi avrebbe fatto al suo posto, cioè l'assistenza di un traduttore che lo mettesse nelle condizioni di poter comprendere quello che gli veniva chiesto di firmare, il contenuto dei verbali che gli venivano sottoposti in maniera peraltro del tutto sommaria e non rituale. Ci ha detto ancora Nebo che nel momento, mentre si trovava nelle celle, prima della traduzione al carcere di Alessandria, è stato obbligato a dire, a proferire affermazioni quali viva la polizia penitenziaria, viva il Duce, viva Mussolini. E siamo a pagina 41 del verbale di trascrizioni. Allora, se questo è il quadro delle vessazioni fisiche e psicologiche, a me preme evidenziare un ulteriore aspetto al Tribunale, che è quello delle condizioni di salute del Nebo, in quanto, e questo forse è un dato che poi ha trovato piena esplicazione e ha trovato pieno ingresso solo attraverso l'istruttoria dibattimentale, Nebo è un ragazzo asmatico e ci ha riferito molto puntualmente nel corso del suo esame che prima dell'arrivo a Bolzaneto, quindi in concomitanza con l'arresto, gli è stato tolto il Ventolin, noto farmaco broncodilatatore sintomatico, credo il più diffuso di quelli che si trovano in commercio, farmaco che accompagna quasi come un'ombra i soggetti sofferenti di asma, e questo è un dato di comune esperienza appartenente alla scienza medica agevolmente verificabile. Credo con grande correttezza, di nuovo in una prospettiva di ricostruzione sana e puntuale di quello che è accaduto, Nebo ha collocato prima del suo arrivo a Bolzaneto la sottrazione o comunque l'azione di la condotta di spossessamento del farmaco che gli ha provocato ovviamente già una grande immediata prostrazione. Il farmaco non gli è stato restituito, allora nel momento in cui Nebo arriva a Bolzaneto in infermeria, in particolare ad un medico che è facilmente individuabile nel dottor Taccafondi dalla descrizione che ne riferisce l'imputato, Nebo specifica, segnala di essere asmatico e dice puntualmente di averlo detto in francese, asmatique, ma soprattutto ha fatto richiesta del farmaco, di avere il Ventolin, e dice proprio per la storia di asmatico che mi porto appresso ho mimato il gesto dello spray e anche il sonoro, il rumore che fa lo spruzzo. Credo che un po' incredibilmente della malattia di Nebo non troviamo ingresso, questa malattia non ha trovato ingresso negli atti di Bolzaneto se non, ripeto, attraverso la testimonianza della persona offesa costituita parte civile, perché nel diario clinico, e questa è credo l'ulteriore dimostrazione della serietà con la quale sono stati redatti questi diari, non c'è traccia del fatto che Nebo Cesare è affetto da asma. E c'è un ulteriore dato che mi preme evidenziare, riferito in qualche modo dallo stesso Nebo, e cioè che lui dice io durante tutta la mia permanenza a Bolzaneto non ho avuto una crisi ma comunque avevo un respiro affannoso, e lui stesso dice in qualche modo paragonabile a quando si ha la bronchite. E di nuovo questo mi permette di dire, di evidenziare al Tribunale come è un dato della scienza medica che le situazioni comunque di forte stress o di ansia possono legittimamente, anzi accade di frequente, possono provocare e scatenare delle vere e proprie crisi d'asma. Quindi il fatto che ciò non sia accaduto alla parte civile Nebo durante la sua permanenza, durante queste 11 ore e mezza a Bolzaneto, in qualche modo è una fortuna per la parte civile, ma rappresenta come questa crisi potesse concretamente verificarsi. E quindi credo che non occorra, data anche l'ora tardi, spendere ulteriori parole sul fatto che il diritto alla salute di Nebo durante la sua permanenza a Bolzaneto è stato gravemente violato. Quindi, vista l'ora tardi e credo la fatica del Tribunale e di tutte le altre parti presenti che sono in udienza da questa mattina, io mi fermerei qua. Anch'io, come il collega Novaro, ho quantificato la provvisionale leggermente in un ammontare leggermente superiore al massimo, e cioè nella misura di 22.000 euro, perché Nebo ha un capo specifico, e poi ripeto, credo che comunque questo aspetto della malattia, così come emerso poi dall'istruttore dibattimentale, debba comunque trovare una qualche considerazione sotto il profilo del danno morale rispetto alla lesione del diritto alla salute. Quindi concludo come da note scritte, e anch'io mi riservo di farne avere una copia al responsabile civile.
Grazie Avvocato anche per la brevità. Allora, il dibattimento è rinviato all'udienza del 17 marzo, ore 9.30.